pregherà per noi.
Allora, sono al terzo motivo, terza ragione o terzo scopo della preghiera, no? E i versetti che si riferiscono a questo terzo scopo sono, anzi è uno, è il versetto 17, che dice così: consacrali nella verità, la tua parola è verità. E poi un pochino più avanti, riferito a lui stesso, dice: per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Questo termine consacrare, no? Credo che non è che noi lo capiamo proprio bene. In greco di per sé sarebbe santificato, un qualcosa che viene santificato, no? E questa consacrazione è quella che allude a quello che avevo detto stamattina a proposito dell'elezione di Israele, no? Cioè Israele è consacrato, vuol dire che è eletto, ma per annunciare, per testimoniare, per far sì che quella elezione si estenda a tutti, no? Ora, essere consacrato riguarda un movimento di, potremmo dire così, no? Di ritorno pieno a Dio. E quello che è veramente, diciamo, considerevole, no? In questa preghiera di Gesù, quando parla di consacrazione, è questo. Si può esprimere così: coloro che mi seguono, quindi i miei discepoli, riconoscano che diventano la proprietà del Padre, che riconoscano che la parte di Dio è tutto nella loro vita. Noi in genere facciamo così: Dio certo che è una cosa buona, ma anche le cose nostre sono buone. Facciamo una specie di somma. E Dio non si può sommare a niente. Quindi quando noi facciamo somma, in realtà perdiamo tutto. Perdiamo le cose nostre e perdiamo Dio. Il movimento, no? Quello che deve caratterizzare il discepolo di Gesù è quello di entrare in quella consacrazione che lui ha vissuto. Quando gli spiegavo nei giorni scorsi, lui perché è consacrato? Cioè lui è così intimo del Padre nel suo amore per noi che accetta di venire, quindi di lasciare ogni sua gloria per poter manifestare la grandezza di questo amore. Una volta che è venuto, resta così solidale, diciamo, per coloro per i quali è venuto, che non si separa mai da loro, qualsiasi cosa questi gli facciano. Pensate alla passione, no? La consacrazione riguarda questa dimensione, diciamo, di manifestazione, no? Dell'amore di Dio agli uomini, nell'intimità con Lui, nella comunione piena con Lui. Per noi vuol dire che, se questo è vero, noi non cerchiamo nulla di essenziale presso nessuno. Ma è vero? Non credo. Allora, la preghiera è per far sì che tutto ciò che noi davvero cerchiamo di importante, no, di significativo per noi, sia esclusivamente Dio. E quello che la scrittura dice, no? La mia parte di eredità è Dio, non altre cose. Che nella suddivisione dei territori per le tribù di Israele, no? Levi non ha nessun territorio, perché è come avvocato, cioè la sua eredità e sarebbe il servizio al Tempio, il servizio a Dio, no? Che non ha un territorio. E il consacrato è proprio quello che non ha qualche cosa per sé, ma Dio diventa la sua proprietà. Notate questa cosa. Se noi diventiamo proprietà di Dio, non vuol dire che Dio è proprietà nostra. Il che significa? Ogni volta che noi ci serviamo di Dio, ma a livello di pensiero so che non pensate mai così, cioè ci serviamo di Dio per una nostra gloria, noi siamo disgraziati. Ma io so che così non pensate, ma vi faccio vedere le conseguenze. Per esempio, io sono più bravo di te. Quando tu mi critichi, io faccio valere che, ma che critichi tu che io? Vuol dire servirsi di Dio per... Dio non è nostra proprietà. Noi spessissimo agiamo così. Dio come proprietà, ripeto, non a livello di, come dire, no, di dato, di fede, no, anzi, ci guardiamo bene. Però in pratica viviamo così. Cioè noi quando facciamo valere, per esempio, i nostri diritti, soprattutto nel bene, soprattutto nel bene, come? Io ti ho fatto questo, 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 e tu mi tratti così. Insomma, ognuno pensi ai propri casi, ma tutti ci troviamo nella stessa broda, tranquillamente. Quando facciamo valere una cosa di questo genere, è come se noi, invece di essere noi proprietà di Dio, Dio diventa la nostra proprietà. È detto nel modo più radicale possibile che chi segue Gesù non può avere alcun titolo personale di prestigio su nessuno. Se un discepolo non è umile, perde tutta l'eredità. Lui non può disporre di Dio, perché Dio non è nostra proprietà. Ma lui non sarà più proprietà di Dio, quindi non godrà più la comunione con Dio. Noi non ci rendiamo conto di questo. Ma posso fare tanti esempi, ma tenete per esempio conto, non so, il sentimento del rancore o dell'invidia. In teoria nessuno vuole essere rancoroso e nessuno vuole essere invidioso, ma in pratica, boh, tutti i giorni. È questione di rancore o di, per dire, non so, se io con te sono d'accordo e tu mi fai una critica, va bene, ma se io già non sono d'accordo con te, quando tu mi fai una critica, lo prendo volentieri? E questo è rancore. Cioè, il rancore non è che io, come dire, non so, appena posso l'ammazzo. Non c'è bisogno di arrivare a questo, no? Ma il sentire che noi abbiamo atteggiamenti diversi a seconda delle persone, a seconda di quello che le persone ci fanno o a seconda di quello che noi ci aspettiamo dalle persone, vuol dire avere rancore. Oppure l'invidia, no? No, io non sono invidioso, però se hai elogiato l'altro io sono triste. Allora. Cioè, i movimenti più veri del nostro cuore non sono noti. Voi li percepite dalle reazioni. Le reazioni sono tutte opportunità per far valere questa preghiera di Gesù per voi. Allora, è vero che noi siamo proprietà di Dio? Oppure è vero che Dio è nostra proprietà? Quando voi, diciamo, leggete le vostre reazioni, avete modo di, intanto di notare, ma, come dire, in pratica di entrare in questo movimento che è la supplica di Gesù per noi. Alla fine si riduce a questo, no? È come se lui pregasse che Dio sia tutto per voi, che voi non abbiate bisogno di cercare altrove qualcosa. In teoria, ripeto, non solo non ci fa problema, ma noi sottoscriviamo, ma in pratica non è così. Allora, questa preghiera, ricordate la seconda, vivono nel mondo, ma non sono del mondo. Questo essere del mondo, in qualche modo, ci segna non nel mondo, certo che siamo nel mondo, se no siamo un cimitero, ma quel del mondo vuol dire che il diavolo ha sempre qualche titolo di proprietà su di noi, perché noi custodiamo roba sua, e custodendo roba sua noi impediamo a che Dio sia totalmente la nostra eredità. Ecco, il cammino, diciamo, spirituale sta in questo imparare a prendere Dio come l'unica eredità. Prego. Volete salutare? O state anche ad ascoltare?
Noi siamo.
Oh, per me. Allora, stiamo parlando della preghiera sacerdotale di Gesù e spiegavo come ci sono tre scopi della preghiera di Gesù per noi. Ho fatto i primi due e adesso sto illustrando il terzo scopo. E il terzo scopo riguarda quel consacrali nella verità. Poi aggiunge... La tua parola è verità. Già vi avevo detto, no, che nei Vangeli, come in tutte le scritture, il termine verità non riguarda la percezione che noi abbiamo. Quella cosa è tua, è vero che è tua. Cioè, riconosco che quel dato di realtà è così e non cosò. Per il Vangelo e la scrittura, la verità è ciò che fondamentalmente resta per l'eternità, cioè è l'amore di Dio. Cioè verità è ciò che ha consistenza tale che niente la può, come dire, sciogliere, distruggere, oscurare, ed è l'amore di Dio. Quindi quando si parla di verità, si parla dello splendore dell'amore di Dio per noi. Ora, è un collegamento che ho fatto da poco, ma secondo me può aiutare. Poco più avanti dicono: io consacro me stesso per loro. Allora, provate a pensare questo. Ogni parola che Gesù dice è espressione di questa, di questo splendore di amore di Dio per noi. Ma lui come fa a manifestare questo splendore? Lo manifesta nella sua umanità, non tenendo per sé niente della sua gloria. Allora, ogni parola che Gesù dice è collegato al sacrificio di sé. Cioè, vale a dire, quello che lui è non ha mai costituito per lui motivo sufficiente per separarsi da noi. Non ha mai costituito motivo sufficiente per preferire se stesso a noi. E non è questa la dimensione più radicale dell'amore? Allora, ogni parola non è soltanto una cosa detta. Io ti spiego bene la cosa, così la capisci. Non è questo. Ogni parola dentro, come dire, che accompagna questa parola, c'è il sacrificio di sé, cioè il vivere la propria vita in funzione nostra, perché noi possiamo veramente cogliere questo segreto di Dio, l'amore eterno di Dio per noi. E così, quando noi cerchiamo di mettere in pratica una parola, non è quello di diventare buoni, di diventare, che so io, non so, più presentabili, perché poi non è che non andiamo molto più in là, cioè di essere più presentabili, ma è quello di poter finalmente essere conquistati dall'amore di Dio e punto e basta, senza aver bisogno di altre cose, cioè che noi diventiamo proprietà di Dio. che noi diventiamo il luogo dove Dio regna, anche venga il tuo regno. Non è che Dio ha bisogno di noi per far venire il suo regno, ma ha bisogno di me perché avvenga nel mio cuore. Se io non do l'assenso nel mio cuore, non vivo, non sento, non vedo il regno di Dio. Non è che io lo conquisto, non è che io, non so, lo possa esibire perché è una proprietà mia. No, ma se io non do l'assenso, non si manifesta. Allora la preghiera è: io so che tu regni, ma fa che possa regnare nel mio cuore. Io so che tu ami, ma fa che io possa sentire quell'amore nel mio cuore, in modo da entrare in quel sacrificio di sé, come quello di Gesù, perché questo amore non è per me perché me lo possa godere, è perché attraversa a tal punto la mia umanità che è aperta su tutti. Perché, e questa credo che sia l'osservazione più di fondo, che ricordate che le cose più belle le vogliamo tutti allo stesso modo. Ognuno ha il suo modo di realizzarle, di sperimentarle, ma vogliamo tutti le stesse cose. Vi faccio un esempio. Voi sapete che quando c'è la domanda: qual è il grande comandamento? Ama Dio, no? Con tutto il tuo cuore, con tutto il grande. E poi dice: ama il prossimo come te stesso. Domanda: come te stesso? Cosa vuol dire? Che io devo amare voi come io amo me stesso? E se io con me sono aspro, devo amare voi con asprezza? Cosa vuol dire come te stesso? Noi abbiamo equivocato molto su questo. Perché voi pensate che le persone si vogliono bene? Quasi mai. Cioè, le persone sono, nel loro cuore spesso sono molto aspre, perché la vita non è proprio un viaggio in carrozza. Non è mai stato, oggi un po' di meno. Allora, questo riferimento che noi abbiamo con noi stessi e che applichiamo alla parola di Dio denota quanto schematici, quanto schematici siamo nell'accogliere la parola. La parola non vuol dire affatto che tu devi amare il prossimo come tu ami te stesso, come intendiamo noi. Ma l'umanità tua è diversa dalla mia. È la stessa. Cioè, come dignità umana, tu ce n'hai più di me, io non ho più di te. È perfettamente uguale. Quando noi percepiamo l'umanità dell'altro in modo totalmente uguale alla nostra, noi amiamo il prossimo come noi stessi. Ma si può fare questo senza aver osservato il primo comandamento? E stamattina, parlando di questa visione, no, del profeta, di questo banchetto della fine dei tempi dove tutti i popoli sono riuniti, no? Facciamo una domanda: la dignità dell'uomo dove si osserva? Quello che noi percepiamo, non so, psicologicamente, culturalmente, non ha niente a che fare con la rivelazione del Vangelo. Perché? Faccio l'esempio: tu mi pesti i piedi e io ti do la botta in testa, così facciamo pari e possiamo riprendere. Non è che avvenga così, eh? Ma la mia reazione, no, di difendere me, in qualche modo mi oppone a te. Se io accetto questa opposizione, io contrasto con quella volontà di Dio che vuole tutti alla sua mensa, alla tavola del re, la famosa immagine, no? Tutti siamo invitati alla tavola del re, ma è la tavola dell'amore. Allora, quando io, in qualche modo, venendo contro a te, impedisco a te di fare esperienza dell'amore di Dio, io perdo la mia dignità. Cioè, praticamente io non corroboro la mia umanità allo stesso modo della tua. Quando questo avviene, vuol dire che si è incrinato quel collegamento che ci fa tutti figli dello stesso Dio alla stessa tavola. Noi non ci rendiamo conto di questo, perché noi immaginiamo sempre che devo scoprire io l'amore, devo volere io l'amore, e Dio ama me. E non teniamo conto che la verità di questa affermazione è collegata al fatto che deve procedere dalla pari dignità con tutti. Oggi che non so, pensate al problema, non so, del diverso, del... cioè è una cosa strana che cioè noi percepiamo queste cose come fossimo invitati, non so, a essere più buoni, a essere più, non so, più generosi. Sono delle stupidaggini. Non si riesce a essere buoni se voi non cogliete questa identità di umanità. Se in qualche modo l'altro che è diverso da voi non è stimato nella sua umanità, voi per quanto siete generosi, tenete sempre la distanza. Tenendo la distanza, prima o dopo, si rompe qualche uovo, e andate in escandescenza. Più o meno è così. Più che meno. Più che meno. Invece, l'invito, diceva quello di... custodite la dignità dell'umanità. Quando questa dignità è custodita profondamente, non c'è mai iato, non c'è mai distanza, non c'è mai separazione dall'altro, qualsiasi cosa faccia. E questo qualsiasi cosa faccia, che non ci va giù, ci ferma qua, non va giù. Ma qualsiasi cosa faccia è collegato al fatto, perché quando andate davanti a Dio, per voi non vale questo qualsiasi cosa abbia fatto Dio mi accoglie, non vale. E se vale per voi, perché non deve valere per tutti? Cioè, capite il collegamento delle cose? Allora, la rivelazione non è legata al fatto siate più buoni, siate bravi, non fate guai, eccetera eccetera, che questo un certo buon senso ci arriva da solo. La rivelazione riguarda le dimensioni più profonde, le corde più segrete del nostro cuore, che toccate quelle, allora trovate l'energia per vivere di conseguenza. Ma se non toccate quelle corde, prima o dopo saltate all'aria, perché è impossibile. Sopportate pazientemente le persone moleste, ce n'è una che è più molesta delle altre che vi fa saltare. E se non è uno particolare, è il tempo. Per esempio, non so se avete mai notato, perdonate questi collegamenti, ma per rendere le cose più vive, no? Allora, quando è il comando del perdono, no? Perdonate quante volte? Una, due, cinque? E Gesù dice sette volte, ma sette volte sette, no? Sempre, no? Noi non teniamo conto della circostanza che rende per noi complicato perdonare. Guardate che non è che siamo proprio così egoisti che non sappiamo perdonare, ma non è vero. Noi abbiamo, come dire, anche una, non è che vale sempre, ma molto più di quello che pensiamo, noi abbiamo una certa generosità di fondo. Ha sbagliato pure, vabbè, poverino, eh? Cioè, siamo disposti. Perché però il mistero del perdono non ci trova mai preparati? Ma perché? Avete mai pensato? Per voi? Perché? È lo stesso principio di cui vi accennavo ieri quando si pensa alla croce di Gesù. Noi quando immaginiamo la croce di Gesù e il mistero della redenzione l'abbiniamo sempre alla sofferenza. Cioè lui ha sofferto per noi. Guardate che il dolore, la sofferenza di per sé, non è affatto redentrice. Non è dolore che redime. E vi dicevo, no, che l'elemento croce è collegato non al dolore, ma alla ignominia. Cioè chi veniva crocifisso era... come dire, non solo perdeva ogni diritto, ma perdeva ogni tipologia di umanità. Cioè la condanna era eseguita in modo tale che di quell'uomo non restasse neanche un minimo di fama buona. E era proprio la... cioè cancellare il valore del... era male questo. saranno stati perversi, ma capivano. Cioè, cancellare questo significa distruggere. Ora, quando il perdono per noi è complicato, è per un semplice motivo. Allora, se tu mi offendi una volta, cioè io sono generoso, va bene, pace, dai. Due, alla terza dice, oh, mi prendi in giro. Cioè, dalla terza in poi, non è più questione di generosità, ma di essere preso in giro. Cioè, noi teniamo così tanto alla nostra importanza che non possiamo tollerare che un altro la prenda in giro. La difficoltà del perdono è legata a questo. Cioè, legato al fatto che ognuno di noi è così attaccato a se stesso che difende il suo diritto prima di ogni altra cosa. Ed è per questo che il comando del perdono è divino, non umano. Vi ricordo che in Indonesia, sapete come sono chiamati i cristiani? Proprio a livello della lingua locale. Coloro che perdonano. Qualche anno fa ho seguito una vicenda di una delle isole dell'Indonesia, semplicemente perché qualche indonesiano mi ha parlato, ma è caratteristico, dunque, la stragrande maggioranza è musulmana. Quando c'è un problema di scontro tra vari gruppi musulmani e l'autorità deve decidere una commissione, diciamo, di... non so come dire, di rifare andare d'accordo, in una commissione di 5 mettono sempre 3 cristiani, in una popolazione che è al 90-95% musulmana. È sintomatico, no? Noi invece, che dove, beh, diciamo ancora che ci riferiamo a tutti noi come cristiani, questo è diventato solo una specie di se no faccio peccato se non perdono, ma non è più questione di essenza di discepolato di Gesù, non è più questione del segreto della rivelazione di Gesù. E proprio perché si è perso questo, il perdono non è mai profondo. Ma perdendo questa profondità della rivelazione, noi perdiamo la possibilità di accedere a delle energie del cuore che sono immense, ma non potendo più accedere facilmente noi ci appiattiamo, cioè facilmente non resistiamo. È inutile invitare, sai, ma no, sei più generosa, fai più la brava, è perfettamente inutile, vale, a dire la verità non vale qua mai, ma qualche volta vale per qualche circostanza. Ma se non si tocca quella dimensione, io la chiamo proprio la corda segreta del nostro cuore, noi l'energia non la troviamo. È qui che viene forte il collegamento della nostra umanità con quella di Gesù. Vi dicevo ieri, lui, per poter manifestare l'amore di Dio per noi, ha lasciato ogni sua gloria. E commentavano, noi non solo non lasciamo la nostra, ma ci serviamo degli altri per accrescere la nostra. Cioè gli altri non ci fanno che bravo, che sei. Cioè, invece di una carezza ci danno una sberla, noi siamo già per aria vagolanti. Allora, non è che è difficile seguire il Signore, è che noi non ci lasciamo toccare nelle corde segrete del cuore. Perché le corde segrete del cuore sono le stesse che ha usato Gesù nella sua umanità, le stesse. Ma noi non ci crediamo. E questo non credere che non permette a noi di accedere al segreto di Dio. E vi ricordavo ancora, no, che in tutto il Vangelo non c'è nessun invito per noi a, tipo, non so, una virtù, no? Un invito a esercitare una virtù o l'altra. Alla fine si chiede solo una cosa, credere. Ma non credere con la testa, è aprire il cuore a che quello che viene da Dio diventa la verità del tuo cuore. Cioè verità nel senso che tu tocchi con mano che le cose stanno così e lo tocchi per esperienza. Quando questo avviene, allora non c'è nulla che gli altri facciano o non facciano che li possa spostare da questa profondità. E così avviene quello che è avvenuto per Gesù, quello che avviene per i santi che hanno aderito a questo, e si realizza il comandamento: ama Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo come te stesso, cioè nella stessa dignità di umanità, sempre e comunque. Oh, siamo chiamati a questo, non a meno. E questo è ciò che davvero riempie. E stranamente, quando questa cosa funziona, non avete mai nessun sgabello sotto i piedi. Cioè, avendo questo, non avete mai, ma proprio mai, occasione di far valere che voi siete più di. È una specie di contraddizione in termini. Essere più di qualcuno significa non aver mai fatto questa esperienza. Ma se questo è vero, e se questo in qualche modo, no, i santi ci hanno testimoniato, ma cosa aspettiamo a prendere? Perché continuiamo a cercare da altre parti? Vi posso fare una... Al mio paese, quando ero un ragazzo, c'era una signora che mi era antipatica, si chiamava Cecilia. Infatti per molto tempo il nome Cecilia mi era proprio ostico perché era abbinato a quella donna lì. E io, quando mia mamma mi mandava a comprare questo, a comprare quello, dovevo passare e c'era sempre questa qui davanti. Ma da ragazzino avrò avuto 9-10 anni, adesso sono tutte cose che... E poi dopo ho detto, ma porco cane, ma perché devo passare di lì? Giro dall'altra parte e non lo vedo, no? Oh, nel nostro mondo interiore, noi sappiamo che se passiamo di lì, la cosa si ripete, morire che cambiamo strada. Oh, ci abbiamo scritto Giocondo qui e Giocondo qui. Cioè, se voi doveste immaginare, no, una persona che va a fare la spesa, che incontra un tipo così, e poi viene a casa e vi racconta, no, e tutti i giorni così, voi cosa pensate? A questa disgraziata che o a lui che è un po' tocco? E noi siamo tocchi spiritualmente, cioè noi facciamo le stesse strade sapendo già che non funzionano. E ci sono come si dice, ti ho detto di passare di qua, ma perché non passi di qua? Non è che ti prendi in braccio, ti dice di. Se noi dovessimo solo accettare passa di qui, lo scenario interiore cambierebbe. I peccati li facciamo sempre, non è che... Ma i peccati, anche i nostri, diventano occasione per conoscere l'amore di Dio, che ci perdona, e non metterci mai su nessun sgabello davanti a nessuno. E c'è un vecchio detto, il tempo passa, va bene, un vecchio detto, voi avete mai letto i detti dei Hasid? Oh, dovete... Chi è il bibliotecario? Allora, c'è una bellissima espressione che dice: quando tu vedi un difetto nel tuo fratello, Dio te lo fa vedere per due motivi. Uno, se tu vedi il difetto dell'altro, vuol dire che la radice di quel difetto ce l'hai anche tu. E te lo fa vedere perché tu possa vedere la tua radice e pentirti. Secondo motivo, te lo fa vedere perché i tuoi fratelli li devi amare nella concretezza. E non puoi amarli nella concretezza se non tieni conto dei suoi difetti. Ma il difetto dell'altro è la porta per poter amare l'altro nella sua concretezza. Noi facciamo così? No! Né nel primo verso, né nel secondo. Ed è per questo che noi in realtà non ci pentiamo mai. Quelle cose di cui ci pentiamo, siamo già convinti che non vanno bene e stoppem. Ma non usciamo mai da quel quadro di riferimento. Tutto bello preciso, ognuno, ognuno c'è il suo. Invece uscire da quel quadro significa trovare la vita. Ma per uscire dal quadro cioè, bisogna accedere a questa dimensione. O provare per credere. Basta. Invece al pomeriggio provo a dire che questo credere e lasciare che le cose, diciamo, si muovono diversamente è esattamente l'opera dello Spirito Santo in noi. Allora cercherò di spiegare come si fa a cogliere questa azione e come si fa ad consentire a questa azione.
Grazie. Grazie. Un secondo, guarda.